And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli. Ma belli.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare, 6:01, rieccoci qua in una formazione completa, grande Alone.
Beh, hai visto, sono tornato.
Grande
Sono tornato al mio posto perché ieri la mancanza del collega Sodale, rappresentato da te stesso, dalla tua persona, mi ha obbligato, mi ha forzato a un ruolo non mio, quello del regista, telefonista, socialista, nel senso dei social. Sì. E anche
perché ti sei fatto dei selfie mentre andavi in onda
e non avevo più mani
per
però,
documentare.
Sì. Avevo, sai, la mano quella del, quella che si compra nei negozi per tirare su le
sì,
cose.
Ce l'ho comprato.
Ce l'ho anch'io,
ovviamente.
Ovviamente. La uso,
certo, anch'io la uso.
E sai come la chiamo? La mano cinese. Perché comunque è una cosa che si compra solo nei grandi mega stores. Di Chinatown.
In realtà la compri anche
online?
No, nei noti negozi di brico.
Davvero?
Di bricolage, sì.
C'è? Sì.
Io l'ho usata una volta sola per tirare giù, sai quei ferri che attacchi in alto sopra le finestre per attaccare le tende?
Sì.
Hanno un nome? Ferri da tende?
Sì.
Ferri scorsoi?
Aspetta, com'è che si
chiama? Non lo so come si chiama. Comunque i ferri... praticamente sto ferro era sul balcone... E cadendo avrebbe rischiato di uccidere qualcuno.
Sì, esatto, riloga.
Riloga si chiama? Sì. Cadendo avrebbe rischiato di perforare il cranio a qualche persona. Quindi ho detto, tiriamolo giù in modo accurato. E ho provato a farlo con sta mano e ha perforato il mio cranio, perché però per fortuna non è caduto.
Quindi non l'hai più usato poi?
No, l'ho tolto e
no,
poi non l'ho
più. No, ma non la riloga, la mano cinese.
Ah no, poi non l'ho più usata.
No, io la uso, però sai cos'è? Che sai come la uso?
Per grattarti la schiena.
No, per prendere le cose, ma non mi affido completamente alla mano cinese, del tipo che la uso tenendo i piedi sul pavimento.
Certo.
Ma la uso salendo su o su una scaletta o su un gradino.
Qui tribasei.
Sì, tribasei o lumbasel, anche sì. E funziona.
Il problema è che dovrebbe essere pneumatica perché non stringe abbastanza.
Se vigorosamente schiacci la pinza.
Capito, ma te sei il solito maschio alfa.
A volte serve.
Razzista.
A volte serve.
Sciovinista.
Beh, e però non mi cadono le riloghe in testa.
Complimenti. Andiamo avanti così.
Andiamo avanti.
Facciamoci riconoscere.
Con la testa intera, invece che aperta in due, con il cervello esposto.
Ma ti vedi che c'ho ancora la cicatrice.
Ma quella non è della
no, quella, non
quella è.
È
una caduta in motorino, lo so,
no,
in bicicletta.
In bici. Un po' alticcio, diciamo. Allora, siamo di nuovo qua, Poveri ma belli, una puntata che non può essere spartiacque, perché già ieri, insomma, Alone da solo vi ha ammagliati con la sua beltà, con la sua bravura, con la sua capacità di storiografia del presente, di narrazione di questo mondo che... Secondo non si capisce più dove sta andando.
È un mondo molto ingiusto, il mondo in cui prendi lo scooter la mattina e poi il pomeriggio piove,
sì.
E ti sei costretto a mettere la tuta antipioggia che tanto ci fa tribolare.
E il presidente degli Stati Uniti vende auto davanti alla Casa Bianca. Beh, ma è eccezionale. Sì. È veramente eccezionale.
E il problema è che gli americani non. Ma nessuno, tutto il lo trovano normale. Sì. Ormai è tutto. Cioè, chissà quando si raggiungerà il limite del non accettabile. Secondo me non esiste più.
Non esiste più, si tornerà indietro, Carolone. Stiamo facendo dei discorsi da anziani boomer.
No, ma non del boomer, è che una volta dicevi no, non puoi fare sta roba altrimenti ti tirano i sanpietrini nelle finestre. Ma dove? Ma va!
Stai invitando a tirare sanpietrini alle finestre?
Del potere?
Del potere?
Allora, io ho sempre detto che i sanpietrini non vanno se messi per strada ci fanno cadere. Sì. L'unica utilità che hanno è quella di sfondare le finestre del potere.
E far cadere così il potere.
E dopodiché sappiamo benissimo che restano lì.
E noi che siamo dei miti assoluti, lo sappiamo bene perché... Il nostro potere, il potere che abbiamo su questi milioni di fans, perché ogni giorno
crescono.
Sì, crescono in modo incredibile. Ogni giorno siamo ascoltati da più di alcune
decine di fans. È vero, fans. Ma sai che è una roba pazzesca? Ieri facevo una considerazione, diciamo, tra me e me, ma la facevo in pubblico. E dicevo, no, iscrivetevi al canale di... no, al canale, al gruppo di Facebook, in modo tale che diventiamo di più. Pensa che pazzesca considerazione che facevo.
È incredibile.
C'era proprio un sillogismo, no?
Sì.
Voi ci amate, noi vi chiediamo di iscrivervi, cioè vi iscrivete e diventate di più, tre cose.
E qualcosa è scritto?
Sillogismo,
no.
Proprio. Non lo so, non ho guardato. Ma figurati se ho guardato, cioè... È
comunque,
un triangolo, sì.
Se la cosa ti può rincuorare, io quando sono in un...
Crei dei sillogismi?
No, io guardo...
Lo sei al bagno?
No,
prima del bidet?
Quando sono in una situazione in cui mi devo caricare, devo avere fiducia, devo affrontare una prova della vita importante...
Quando vai in bagno?
No, lì è facile.
Ah, ok.
Lo sai, mezz'ora, come qualsiasi maschio,
sì.
E finisce.
Con la settimana enigmistica.
Col cellulare.
Beh, ormai cellulare. Sì, siamo noi moderni. Noi...
Però, come qualsiasi maschio vecchio, lascio il cellulare sulla scrivania.
Sì.
E perché sennò non riesco a leggere, e poi vado in bagno. Quindi se vedete il mio, sì. Gli occhiali sulla mia scrivania e non ci sono io... Okay. Sapete cosa sto facendo?
Ah, gli occhiali, hai detto il cellulare, infatti non si capiva. Però avevi aperto un'altra parentesi. Quelle volte in cui vuoi caricarti.
Ah no, sì, stavo pensando.
Nei confronti delle grandi prove della vita.
Tu lo sai come me che noi a Poveri ma Belli qui abbiamo un ascolto pazzesco che va lo contiamo in decine e decine e decine di migliaia di listeners.
Sì.
E quindi io mi immagino di essere al centro di questo grande stadio di calcio con tutte queste decine e decine di migliaia di listeners che affollano gli spalti di San Siro e urlano Disma, 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 e io al centro che alzo le braccia e gli mando dei baci verso di voi, è per voi, e a quel punto posso affrontare qualsiasi problema della vita.
Sai che i nostri fans, i listener, sono così vecchi che solo nel tempo in cui hai detto per voi, ne abbiamo perso un terzo. In morte naturale, a 124 anni.
Speriamo di non farlo noi. Vabbè, oggi qua abbiamo la prof. Roberta, ma la introduciamo tra poco. Poi dopo un chiassoso e divertentissimo... Meetup con
sì,
voi perché vogliamo parlare di spendi e spandi.
Poi
effendi.
Effendi, come diceva. Ah, mettiamola quella di Rino Gaetano.
Certo.
Ho aperto Facebook adesso perché volevo andare a guardare il nostro gruppo, quanti ce n'erano, e mi è comparso un flash, uno di quei post con il quadrato colorato di una pagina che seguo che si chiama Passione Astronomia.
Sì.
Ed è ultim'ora clamorosa, scoperte 128 nuove lune di Saturno, ora il pianeta ne ha 274.
La Madonna.
Sì.
Ma è vero?
Era 274 lune, ma ti immagini che ero...
casino.
Abiti su, se abiti su Saturno ti incassi continuamente, sei là, quelle maree, le maree continuamente, non sai più dove vanno le onde.
Non parlare di mestruazioni.
Non ho parlato di mestruazioni.
Perché poi ti danno del maschio alfa.
Io non ne parlo, io lascio che sia tu il nostro rappresentante intersezionale, nonché capobanda del gruppo intersezionale femminista del PD, mai purtroppo mai creato, perché non ti hanno dato retta, quindi se vuoi parlane tu, io non parlo di mestruazioni, marchesi e niente di niente,
certo.
Ok?
Va bene, e salutiamo Jerry Scotti, che è un nostro amico e ci ascolta quotidianamente.
Jerry
Scotti
è un
dei nostri...
un emulo?
No,
un
emulo non rimarcarlo!
È un emulo veneto?
Non rimarcarlo, che poi se la gente pensa che ci ascoltano quelli famosi.
Ah, no.
Non hai capito. Salutiamo Fiorello.
Fiorello.
Siamo Fiorello, un amico, un fratello e un Fiorello. Vabbè. Ma che interessanza, Fra ci manda le foto dei suoi nuovi pantaloni da pioggia.
Fantastico, ma sembrano belli però,
sì.
Interessanti.
Dove che li ha presi? Alla Lidl li ha presi.
Ah.
Vabbè. Questi sono gli Red Hot Chili. Ho sbagliato completamente l'ingresso sulla canzone.
Sì, la rifai. La rifai perché, scusami, altrimenti i nostri amici Red famosi non ci pisciano.
Alex McGinn, cantante dei Red Hot Chili. No.
Anthony Kiedis.
Yes. E allora salutiamo Anthony Kiedis, cantante dei Red Hot Chili Pepper, che accompagna questa prima frazione di musica di... poveri.
Ma bene.
Quasi.
Gli ha sbagliato ancora. Vabbè, dai.
Mother.
E vabbè, è stata una pausa musicale fuori onda interessante, perché abbiamo parlato solo di mestruazioni con la nostra ospite.
Sono delle persone, dei maschi veramente avanti, molto. Ma non c'è neanche bisogno di dirlo, ma
endometriosi,
cioè, è normale, diciamo, tutto normale, diciamo. Sono degli argomenti normali, come, che ne so, il motore a scoppio.
Il motore a scoppio, certo, cioè, l'elettricità, gli alti voltaggi.
Scusa, è chiaro, è chiaro.
Posso dire questa cosa un po' culturale per introdurre, insomma, anzi, mettiamo anche la sigla intellettuale per introdurre anche un po' la nostra prof. Stavo raccontando qui alle due persone in studio come alcune culture nel mondo, per esempio in Navajo, quando c'è il menarca, che è il primo ciclo mestruale delle ragazze, si crea una festa incredibile, un festival dove la donna viene valorizzata, mentre invece in molte civiltà, compresa quella italiana,
la vogliamo chiamare civiltà?
Civiltà italiana, purtroppo di serie B, purtroppo le donne, da questi maschi alfa merde disgustosi, vengono messe a lato. E la prof raccontava, vuoi raccontare quella storia delle piante che magari molti non sanno?
Sì, vabbè, intanto buonasera.
Buonasera. Ciao Roberta, buonasera.
Sì, no, mi dicevano alcune mie studentesse, ma quindi recentemente, che nel loro paese, Sud Italia, quando una ragazza va al ciclo si diceva che non poteva toccare le piante, perché sennò le piante morivano.
Vedi, questa civiltà maschilista, ignobile.
Sì, meschina.
Meschina.
Vedi che questa musica da intellettuali, questo jazz, ci porta in una dimensione diversa, una dimensione altra, una dimensione che è un po' una bolla in questo mondo di merda dominato dall'ignoranza. Prima di andare sulla storia, però, e tornare all'epoca degli imperatori, non degli imperatori, dei consoli romani, ci sono due poesie di Isma a noi dedicate, non so se hai visto.
Beh, leggiamone una sola magari.
Una di Antonio: Alone senza Disma, Ferrari senza pista. Non è proprio rima, è un'assonanza. No. Disma senza Alone, Atene senza Partenone. Alone e Disma insieme, genio, fulgida speme. Grazie.
Ma siamo altissimi livelli.
Grazie.
Ma che miti assoluti.
C'è un po' qualche imperfezione dal punto di vista metrico, ma ce ne freghiamo.
Ma la metrica ormai è libera, non
completamente.
Siamo così.
Grazie Antonio, grazie. Sei un grande poeta. E poi ce n'era anche un'altra. Però anche qua c'è una rima sbagliata. Vabbè. O quanta uggia per la pioggia feroce, o quanto magone sarebbe malinconia senza sentire la voce di Disma e Alone. Il poeta John Lamela.
Salutiamo John Lamela.
Grazie John Lamela, grazie,
grazie
mille.
Aspetta, c'è un'altra poesia. Pronto?
Sì. Pronto?
Ciao. Sì, hai una poesia per noi?
Ciao. Sì, no, era per la storia del non toccare le piante. A me l'avevano spiegato diversamente, che nella civiltà contadina era per preservare le donne dai lavori nei campi nel periodo più
faticoso,
per loro, però non so,
dipende.
Così come me, la versione positiva e non maschilista.
Esatto, ma questa mi sembra una
copyright, la riporto come
sì. Ma mi puzza di controlettura patriarcale, questa del controspionaggio del patriarcato.
Ti dirò di più, tu sei un porco maschilista e ti chiudiamo il telefono in faccia. Ciao. Allora,
andiamo a parlare dell'argomento preferito dai maschi alfa bianchi, cioè l'impero romano.
Tanto per rimanere su popoli proprio tranquilli, poco bellicosi.
Pater familias.
Esatto. Allora, eravamo rimasti a una Roma che
aveva conquistato l'Italia.
L'Italia sconfigge Pirro e conquista lo stivale, diciamo.
Cose, così conquista l'Italia, organizza tutte le terre conquistate con diverse modalità, perché il grosso problema era proprio come poi organizzare il territorio, e allora crea un po' di municipi, poi le colonie, poi ci sono le città federate con diversi trattati di alleanze e anche diverse modalità di conoscere la cittadinanza.
Dov'è che le crea queste colonie?
Le colonie vengono create soprattutto lungo il confine, e sono colonie o che seguivano il diritto latino oppure di diritto romano, e allora avevano la cittadinanza romana gli abitanti. Erano quasi tutti ex veterani, soldati veterani che dopo le guerre loro davano le terre ai veterani, perché i veterani, cioè i soldati, erano dei contadini che lasciavano le terre per andare a combattere. Certo. Quindi una volta che finiva la guerra non avevano più le loro terre.
Anche loro la ferma durava tipo 15 o 20 anni per loro. Cioè non è che... non
posso farti una domanda? Ho scoperto una cosa giocando a un videogame. Ma è vero che a un certo punto, in più momenti della storia, i soldati dovevano comprarsele loro, le armature,
ah beh,
le
sì,
armi?
Certo, beh, tutto il Medioevo, i cavalieri, ma anche gli opliti in Grecia. Cioè,
no, infatti.
Tutti, fin quando non c'è un esercito, diciamo, di professionisti, forse con Mario arrivano, ma non sono neanche sicura di
Mario?
Questo.
Scusa, Mario, non Super Mario.
Ah, non Super Mario.
No, okay. Super Mario.
Gaio Mario.
Quindi comunque si dovevano comprare le armature. Infatti anche nel Medioevo chi erano i cavalieri? Erano persone che comunque avevano una certa disponibilità di denaro, perché non certo i poveracci potevano farli. Mm. Non so poi quando arriva, insomma, gli viene data in automatico l'attrezzatura da guerra, diciamo così. Comunque, per tornare a noi,
ma siamo sempre nella penisola italiana.
Siamo ancora nella penisola. A un certo punto l'Italia, cioè scusate, Roma comincia ad espandersi ulteriormente. Diciamo che nei 130 anni successivi Roma arriva a conquistare, a controllare il Mar Mediterraneo, che da allora diventa Mare Nostrum. Mm. E inizia da dove? Da Cartagine, e qui abbiamo quindi le famose guerre puniche, tanto amate dagli studenti che non si ricordano mai le date di queste guerre.
Siamo in Tunisia, quindi.
Siamo in...
nell'attuale Tunisia.
Beh, l'attuale Tunisia.
Anche in Italia, però.
Cartagine.
Ah, Cartagine, Cartagine sì.
In realtà il causus... Allora, diciamo subito che Cartagine e Roma in realtà non avevano grandi interessi comuni inizialmente, perché Cartagine... colonia fondata dai Fenici, quindi tutta basata sul commercio, aveva interesse a controllare dei porti. Roma era invece comunque, conquistava le terre interne, no? Era comunque fondamentalmente basava la sua ricchezza sull'agricoltura. Però a un certo punto, dopo che ha conquistato l'Italia, Roma inizia ad avere una certa attenzione anche per i traffici commerciali marittimi. Anche perché ha conquistato Napoli, cioè ci sono tutti i porti da
ingordigia.
Gestire, e quindi inizia ad entrare a avere qualche come possiamo dire, contrasto con Cartagine per il controllo delle rotte marittime, dei commerci marittimi. Il casus belli vero e proprio però è accade in Sicilia.
Aia.
Perché cosa succede? Allora, la Sicilia era, dopo la conquista dell'Italia, la Sicilia era un po' divisa in due. Metà a ovest c'erano sostanzialmente i cartaginesi, che comunque avevano delle basi commerciali lì, ovest, mentre la parte est era controllata dalla città di Siracusa, che era una colonia comunque greca, della Magna Grecia. Accade che a un certo punto arrivano dei soldati, mercenari napoletani, campani più che napoletani, che erano i Mamertini, i quali conquistano Messina. Messina, un posto strategico perché controlla il canale lo stretto di Messina.
Come non c'era il ponte,
non c'era
allora.
Il ponte, non era ancora
previsto. Non c'è neanche adesso, sì.
E quindi, non ci sarà mai, probabilmente. Vabbè, e quindi... cosa accade? Che i Mamertini occupano questa area, e i siracusani non sono molto contenti. Quindi cosa fanno? Iniziano a minacciare i Mamertini. I Mamertini chiedono aiuto a questo punto ai cartaginesi, che non è nell'isola, i quali arrivano.
Non erano neanche più fenici ormai, erano altra roba.
Erano sempre fenici.
Era sempre fenici dentro una volta.
Al comando c'era un grande generale nero.
È vero.
Annibale. Ma forse non c'era ancora Annibale allora? Quando c'erano i Mamertini?
Più o meno, sì. Più o meno quello è il periodo, ma decennio più, decennio in meno, più o meno. Fatto sta che arrivano i cartaginesi, aiutano i Mamertini, però a quel punto i cartaginesi controllano lo stretto. E quindi i romani questa cosa ovviamente
non gli va giù.
Non possono accettarla. E insomma, alla fine, siccome i cartaginesi si comportavano un po' da padroni, i Mamertini, allora chiedono aiuto a Roma a questo punto. Fatto sta che scoppia la guerra. Inizia la guerra tra Cartagine e Roma, che all'inizio non va benissimo per Roma, perché Roma, la guerra è fondamentalmente sul mare e Roma non è una città che è abituata a guerreggiare in mare, ma si inventano i famosi rostri, cioè queste passerelle con i ganci che agganciano le navi nemiche e quindi possono combattere le navi come se fossero in terraferma. Perciò a un certo, alla fine i romani vincono la prima guerra punica.
Lo sai. Ma quindi in che anno siamo?
Allora, la prima guerra punica finisce nel 241.
Lo sapevo.
In che senso lo sapevi?
Cioè, non volevo fare quello che sa tutto, ma...
Perché comunque... l'hai detto come, ecco, lo sapevo, ho rovinato tutto.
Sono quasi circa 20 anni dal momento in cui i mamertini occupano...
Sì, perché esatto, noi ne parliamo, ma in realtà durano una roba lunghissima.
I tempi
insomma.
Sono molto dilatati, però noi dobbiamo stringere.
Ma non c'era...
Questa è la prima guerra e finisce più o meno così. Dopodiché abbiamo la seconda guerra punica.
Aspetta un attimo, perché abbiamo invece un GR tra poco, però no, volevo...
Andiamo avanti però dopo un pochino.
Sì. Volevo ricordare che tutto ciò, quello che vi stiamo raccontando, nasce dal fatto che poi faremo un sondaggio per stabilire il popolo più massiccio del mondo.
Sì, che è esatto, ed è un come dire, una specie di risarcimento a noi stessi da giovani. Sì. Perché quando più o meno ci siamo conosciuti, io e Disma 25 di più del...
Ma possiamo anche non raccontare.
No, allora tu sostenevi che c'erano che i turchi e gli svizzeri erano due popoli massicci.
Vabbè, perché la Turchia mi era piaciuta un sacco.
E noi ti dicevamo che eri un pirla a dire sta roba.
Non ero consapevole di certe dinamiche che allora erano meno evidenti.
Mi ricordo, i turchi sono
quasi quasi
popolo
massiccio.
Gli svizzeri sono popolo massiccio.
Svizzeri non l'ho mai detto.
Ti faccio ascoltare le registrazioni. Se le avessi,
svizzeri non le ho mai
se avessi le registrazioni te le farei ascoltare, guarda.
Comunque, adesso abbiamo in sondaggio i... Chi è che abbiamo? I vichinghi.
Allora.
I mongoli. I romani. I romani che però siamo soltanto...
Macedoni.
E poi i romani 4 per ora, un quadrangolare.
E i greci.
E no? I macedoni sono.
No, ma i greci, greci.
No, perché la Grecia non è mai stata uno stato unitario.
Beh, gli attici
quindi...
avevamo, no?
Non abbiamo mai parlato macedoni,
di...
Macedoni,
macedoni. Erano i macedoni che hanno conquistato la...
Allora, raga... Comunque...
Ne avevamo un altro,
secondo me. Sono 4 per ora, poi ne avremo altri.
Maya abbiamo fatto.
No,
non abbiamo
fatto. Le civiltà precolombiane ancora non le abbiamo toccate.
Vabbè. Ci arriveremo
arriveremo.
Poi per i Machu Picchu faremo
andiamo a vedere
link,
ascoltiamo i podcast.
Intanto voi iniziate a votare, voti che non hanno alcun valore, ma ci riempiono di...
Comunque, se siete dei maschi, ovviamente votate per il grande popolo SPQR romano,
certo. Torniamo tra poco.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Control, so I better hold on.
E allora piovono i voti qui a sì. Poveri ma belli, ma il sondaggio non è ancora partito, perché da qui a fine stagione riusciremo a vedere almeno un altro popolo
almeno,
oltre ai romani.
Almeno un altro, sarà un sì. pentagonale il torneo. Però mi piace leggere perlomeno il messaggio di Cristiano, ce ne sono tanti altri che votano per la super massiccità dei mongoli.
Sì.
E invece Cristiano vota i vichinghi soprattutto a detrimento degli svizzeri. Cioè, sì. Vichinghi super massicci, svizzeri molli come formaggini, dice.
Però c'è qualcuno che invece non ha capito che con massicci intendevamo dei fichetti, dei sì. fichi, perché la legge in termini di corporatura...
No, non è di body shaming.
Body shaming, dice, no, i vichinghi no. erano alti, erano grandi, eccetera. Invece i romani erano dei bassi.
Ma scusa, questa è una sfitinzia a cui piacciono quelli nordici.
Forse sì, per quanto fossero plausibilmente robusti, ma erano dei bassi, no?
Beh, all'epoca erano più bassi, perché il legionario medio era sotto il 1,70 m.
Dillo, era alto come me.
Era alto come Disma, aveva
Bravo.
Delle gambe da minotauro come
Bravo.
Disma.
Bravo, dillo, ed era
obelisco.
Ah,
e portavano gli obelischi.
Perché pesano tanto gli obelischi.
Erano molto forti.
Io ti ricordo che sono obeso solo per 2 kg.
Vabbè, basta che stai senza bere la birra per qua 2 o 3 giorni.
Guarda qua.
Perché fai andare su e giù la panza?
Per provocare il tuo essere maschio.
Ma ce l'ho anch'io la panza.
Vabbè, professoressa.
Vabbè, sì.
Eravamo rimasti alla fine della prima guerra punica.
Fine prima guerra punica, importante. La Sicilia diventa la prima provincia romana. La seconda sarà la Sardegna, non per campanilismo, nel 238 la Sardegna era dei Fenici e poi i romani ovviamente se la cucano anche loro, e le cose stanno così, si quietano un po' fino a quando nel 218, quindi circa 20 anni dopo, riprende la guerra contro Cartagine. Perché? Cosa accade? Qua abbiamo i grandi protagonisti delle guerre puniche.
Prof, aspetta, c'è una richiesta di innesto dei Sanniti tra i popoli più massicci. Possiamo fare una puntata sui Sanniti? Però no, non sono...
Ah, no. Poi sono più indietro.
Sono stati sconfitti subito dai romani, non hanno avuto grande storia, quindi...
Vado avanti.
Vabbè, no, stavamo dicendo che riprende la guerra con Cartagine, perché cosa accade? Che Cartagine decide, intanto Cartagine si arriva a conquistare la Spagna e decidono di, insomma, non gli è andata giù la sconfitta ad opera dei romani, e quindi decidono di andare ad attaccare i romani sulla terraferma, cioè a casa loro, e qui entra in gioco Annibale,
grande generale nero,
il quale decide di cioè di prendere alle spalle in qualche modo, diciamo così, i romani, partendo dalla Spagna e con il suo esercito di elefanti attraversa la famosa attraversata delle Alpi. Riesce ad andare avanti abbastanza facilmente, anche perché si allea con le popolazioni che abitavano nel nord Italia, e quindi insomma ogni tanto l'esercito romano cerca di fermarlo, ma non ci riesce. Quindi Annibale arriva abbastanza vittorioso vicino a Roma, e qui lui spera di sollevare le popolazioni, famose popolazioni italiche che erano state sconfitte dai romani. Pensa di farseli amici, diciamo, di avere un appoggio da parte loro, ma gli italici invece non tradiscono Roma, e quindi Annibale si trova così senza un esercito sufficientemente forte. Allora cosa fa? Si ritira a Capua, sì, e rimane lì per 5 anni in attesa che arrivino rinforzi dalla Spagna. Ma l'esercito spagnolo, che tra l'altro era guidato dal fratello di Annibale, nonché Asdrubale, e nel frattempo, insomma,
come intanto... tra l'altro un ascoltatore che ci chiama spesso,
annoiandoci a morte, sì,
però lo salutiamo
lui... se vuoi chiamare chiama pure,
lui è Jerry Scotti, sì.
E quindi insomma l'esercito cartaginese è bloccato in Spagna dai romani, che sono andati a tenerli a bada in qualche... quindi gli aiuti non arrivano ad Annibale, che rimane lì in attesa, inutile attesa, fino a quando, quindi a questo punto, i romani hanno facile vittoria contro di lui. E dopodiché entra in gioco un altro personaggio, che è Scipione l'africano Scipione. A questo punto, il quale con un altro esercito quindi si muove dalla Spagna, quindi con un esercito romano si muove dalla Spagna e decide di andare direttamente invece nella terra dei cartaginesi e quindi ma... attaccare Cartagine lì no lo fa.
Ah, lo fa. C'è il colpo di scena.
No. Quindi decide di.
Ma quindi si chiama Scipione africano, ma in realtà.
No, perché arriva in Africa, arriva a Cartagine.
Arriva a Cartagine.
E quindi arriva a Cartagine.
Cioè, ma allora non era ancora Scipione africano, era Scipione.
No, era sì, era Publio Cornelio Scipione. E quindi arriva a Cartagine e sconfigge alla fine la città di Cartagine, c'è la famosa battaglia di Zama dove i cartaginesi vengono sconfitti e qui le condizioni di pace che vengono dettate dai romani sono estremamente umilianti per i cartaginesi che appunto perdono tutta una serie di territori, deve consegnare la flotta, pagare dei danni, insomma delle enormi quantità di denaro. Non viene ancora rasa a suolo Cartagine, quella cadrà dopo.
Un po' dopo.
Okay. La famosa distruzione dove si sparge il sale perché non deve più rinascere niente, avverrà dopo. Ma
è lì
in
che dice
fase...
al mio tre scatenate l'inferno.
Sì, Russell Crowe. Un po' dopo Russell Crowe.
Vabbè, e quindi così finisce la guerra punica e inizia il controllo di Roma di tutta la zona del Mediterraneo. Nel frattempo, cioè più o meno contemporaneamente, Roma inizia a avere anche uno sguardo in maniera interessata l'Oriente, cioè la parte più orientale del Mediterraneo.
Ma ne era già consapevole che c'era questo fantastico Oriente, cioè avevano già dei commerci.
Non è il Giappone, parla di Egitto.
Ma dico,
la Siria, eccetera.
Sì, ma dico, avevano già tutta una serie di incontri culturali, cioè si conoscevano.
Certo, perché comunque erano vicini, anche perché le colonie greche, cioè la Magna Grecia, avevano rapporti con la Magna Grecia.
Ma poi, scusami, non avevano una colonia anche in India, tipo, a un certo punto?
I Macedoni?
No, i Romani. No, tell this me, sono arrivati ad avere una colonia in India, una colonia nel senso che sono stati ritrovati dei cosi dei romani, dei vestiti, dei vasi, dei scudi, dei cosi, dei romani che... una colonia vera e propria no, ma che avevano una postazione commerciale.
Può anche essere, comunque, quando si parla di commerci ci sono sempre... probabilmente quando c'era l'impero romano d'Oriente forse era più facile perché no. Da adesso in poi no, erano proprio i romani d'Occidente.
Secondo me sì.
Beh, comunque in realtà Roma inizia a controllare anche parti di territori più a est perché viene chiamata in causa da alcune città greche che sono minacciate dall'espansione di uno dei re macedoni, Filippo V. Dopo Alessandro ne arrivano altri, a un certo punto questo Filippo V inizia a conquistare alcune città greche. Le città greche chiedono aiuto a Roma. Roma le va ad aiutare.
Però poi
ovviamente quando le aiuta è una presenza ingombrante e tant'è che a un certo punto le città greche si ribellano e chiedono aiuto ad Annibale che nel frattempo si era rifugiato da quelle parti, non c'è niente da fare, i romani comunque vincono e riescono ad annettere al proprio territorio, insomma. Diciamo che è da lì che inizia veramente un po' l'avventura imperialistica vera e propria di Roma.
Ma tu guarda come siamo passati da dei quattro buzzurri che dormivano in ste catapecchie di fango e foglie a un
grande impero.
Impero nel giro di 30-40 anni.
Credo tra 400 più o meno.
Vabbè, dal 700 siamo nel 150. Quindi ne passa di tempo.
Sì. C'è da dire che si sono evoluti di più in quei 300-400 anni che dal 1600 ad oggi.
Stai parlando male della capitale? Degli amici romani?
Stai facendo
il milanese?
No, sto dicendo il contrario.
No, il motivo è sempre dato dal fatto che all'inizio Roma nasce su l'incontro di popoli diversi, perché questa è la storia, ci insegna e dovremmo impararlo una volta per tutte. L'incontro di popolazioni, di culture diverse non fa che arricchire, certo. Non è una... un elemento negativo, ma dovrebbe essere positivo.
Ma non solo, è completamente inevitabile, le culture diverse sono già tutte mescolate tra loro, cioè non esistono gli italiani.
Adesso dici? Ma certo, perché?
No, sto dicendo, non esistono le nazioni, non esistono.
Sono Padania!
Libera!
Vedi, ecco, basta riportare tu, arrivare. Si riporta tutto a, no, sai a che, casa così.
Sai che io viaggio per... prima c'avevo quel tarlo fisso lì che sai di cui sì. È meglio non parlare. Poi adesso c'ho questo qua che mi sta
stiamo parlando di antropologia, eh?
Sì, sì, sì.
Adesso i popoli non esistono.
Beh, adesso mi sono fissato sulla questione delle nazioni.
Ecco, allora, disclaimer. Se per qualche motivo doveste capitare ad una delle nostre serate o di presentazioni di fumetti oppure ad una uscita della radio o, che ne so, in qualche altra occasione in cui... finite poi, non so, a mangiare con Disma, a bere una birra con Disma, ecco, sappiate che forse è meglio andare a casa, perché vi piallerà le gonadi completamente con queste sue astruse teorie antropologiche.
Vabbè.
Vedi, anche studi che sta facendo.
Anche Andrea ci scrive: Disma, pure io sta fissa, fanculo i confini.
Ma si chiama internazionalismo.
Ma no, ma è che il concetto stesso di nazione è un concetto creato 300 anni fa, insomma.
C'è Lorenzo che si offre volontario per ascoltarti, basta che tu gli offra la birra.
Facciamo il contrario, allora.
Allora, cioè, ti fai pagare la birra e lo asciughi pure. Insomma, mi sembra una proposta allettante.
Vabbè, prof, ma vabbè, li chiudiamo qua i romani, che sennò non...
Possiamo chiudere qui, sennò...
Ma come li chiudiamo qua?
Vabbè, siamo arrivati all'espansione...
Ma c'è tutta la parte della tarda Repubblica, che è quella vera dove si... Cioè, l'età dell'oro di Roma è quella.
Ho capito,
cioè,
quando è che parliamo dei Maya? Quando è che parliamo degli Zulu?
L'anno è lungo.
Almeno Giulio Cesare ci dobbiamo arrivare, scusa.
Almeno lui.
A che anno siamo?
Adesso siamo nel 103, no, abbiamo detto 102, 100, no, scusa, 202, 203, insomma, siamo in quel periodo lì. Dobbiamo ancora iniziare l'ultimo secolo avanti Cristo.
No, e che poi la prof la prossima volta la vediamo. Fra un mese.
Ho capito, stiamo parlando di cose che sono successe in centinaia di anni. Non potremo aspettare qualche settimana noi?
Però quando è che viene la prossima volta?
Dopo ci mettiamo d'accordo. Volete.
Grazie, prof.
Vabbè, questa è la sigla degli intellettuali. Ogni mercoledì a Poveri Mabelli vi arricchiamo culturalmente. Possiamo già anticiparvi che mercoledì prossimo parliamo di filosofia. E visto che abbiamo parlato di popolo Inca, Lone.
Eccoli! Il grande ritorno dei Machu Picchu!
Space to rent in this town, you're out of luck. the reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Annunciato una cosa che, come spesso accade, non alla quale non abbiamo dato seguito.
Sì, ma è giusto così, ma perché tanto... avevamo a che fare con la massiccità dei popoli.
Sì.
Cos'è che avevamo detto? Me lo ricordo neanche.
Non si ricorda nessuno.
E allora...
Pronto?
Pronto, sono Alessio e chiamo perché devo fare un ringraziamento per Tony Gorgonzola.
Cioè?
Sì, perché mi ha aiutato a trovare una parte di scenografia. Sono un regista della Civica Scuola di Teatro Paolo Grasso.
Grande Tony.
Sono rimasto in accordo che avrei chiamato per ringraziarlo.
Grande Tony. No, cioè, ma soprattutto devi ringraziare noi perché siamo i suoi master of puppet.
Senza di noi lui non è niente, cioè, o meglio, sì, è un grande imprenditore, ma non è il Tony delle discariche, è un'altra roba.
Quindi scusa, ok Tony Gorgonzola, ma riformula: grazie Dismaelone.
Grazie Dismaelone.
Ok, vabbè, vabbè. Allora è tutto ok? Ma è già andata in scena? No.
No, ancora no, abbiamo preso la scenografia l'altro giorno e debutterà il 4 aprile. Mi ha trovato un meraviglioso cesso, un lavandino.
Fantastico.
Ha fatto il video, quindi deduco che tra poco anche ve lo condividerà.
Scusami, debutta lo spettacolo dove il 4 aprile?
In Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, in via Salasco a Milano.
Beh, ci devi offrire gratis due biglietti. E poi noi non verremo per farci notare di più.
Assolutamente, va benissimo, me la prenderò tantissimo, ma vi ricontatterò ancora la prossima volta per ricordarvelo.
Perfetto, grazie.
Ma mi giunge notizia che dovevi fare una tessera Radio Popolare, l'hai fatta?
La devo fare, il calendario la devo fare.
Va bene,
aspettiamo delle prove.
E i biglietti, grazie.
Assolutamente, ciao.
Tra l'altro noi siamo colleghi ormai, perché come abbiamo già detto...
Siamo drammaturghi?
L'abbiamo già detto in onda. Lavorando uno spettacolo
teatrale. Dovremmo metterci veramente a lavorare, però, allo spettacolo teatrale.
Vabbè,
perché...
poi c'è sempre tempo.
No, il fatto che abbiamo deciso di farlo un po' più corto e di inserirlo in una grande opera più ampia non toglie il fatto che ci dobbiamo lavorare.
Vabbè, c'è tempo. Grazie, prof. Roberta.
Grazie.
A voi, alla prossima.
Alla prossima.
E noi torniamo domani e diamo la linea esteri. Ciao a tutti.
Ciao.